Ciao ragazzi, abbiamo preparato questo speciale di Natale, ma non volevo assolutamente lasciarvi senza qualche piccola recensione. Allora ho fatto così, senza che loro lo sapessero, i miei amari colleghi di trasmissione, Michelangelo, Paolo e Fabrizio, ho registrato un po' delle discussioni che facciamo prima della trasmissione per programmare le puntate successive. E così adesso vi cuccate un po' di fuori onda e poi la puntata dello speciale.
Consigliarvi anche un podcast.
Ah,
perché l'altra
diversa
volta che hai consigliato Gianni,
dovremmo fare una
esatto,
consigliare un po' di podcast.
Perché l'altra volta avevi consigliato Gianni, che mi era piaciuto moltissimo. L'ho cominciato. L'ho trovato davvero davvero interessante, soprattutto per una cosa che finalmente ho sentito fare bene, e cioè il sound, le ambientazioni. Le ho trovate molto carine, molto a tema, come quelle che piacciono a me. Quindi ma in realtà io volevo consigliare un'altra che invece è narrativa e coinvolge una persona che conosciamo molto bene, che è Diego Caielli. Diego Zilla. Vi ricordo che l'abbiamo intervistato nella decima stagione, nella puntata 16.
Che memoria che c'è questo qua, porca
scientifico.
Proprio no, ma quando ho visto Diego Caielli sono andato a cercare quando l'abbiamo intervistato, perché sta roba... Allora, ho sentito i primissimi, sono credo 8 episodi se non sbaglio, esce ogni 15 giorni. È strana sta cosa.
I 15
si cosa intitola strana. Così vero da non crederci. Allora, il setting è molto semplice. Lui cosa fa? È uno scrittore, vi ricordo che ha pubblicato per Bonelli, ha fatto delle cose sue, e a me è piaciuta molto la sua esperienza del Covid, perché a un certo punto si è reso conto che non poteva più, per un motivo o per l'altro, non poteva più fare il suo lavoro e si è messo a fare
il Corriere di notte
con la sua motoretta. Lo seguo molto sui social, quindi insomma, a me piace molto nel suo blog quando parla di musica, soprattutto di punk. Lui è proprio messo in fissa sul punk.
Tra le altre cose lui fa lo stand up comedian ogni tanto.
Sì, infatti. Quindi insomma è uno che ce l'ha. Allora, questo post è molto particolare. Lui racconta in ogni episodio due storie che sono talmente strane, talmente impossibili, talmente improbabili che non sembrano vere. Bellissimo quello del primo episodio, vabbè, ve lo dovete guardare, ascoltare. E racconta queste due storie, tu le ascolti e poi ti dice, quale delle due è vera?
Una delle due è vera e l'altra è falsa,
se l'è scritta da zero.
Bella questa idea.
E questo è il primo step. Il secondo step, lui ha organizzato degli ascolti con degli amici, conoscenti, colleghi, anche colleghi scrittori, a cui chiede un parere. E quindi la seconda parte del podcast, dopo aver raccontato queste due storie, è chiedere loro un parere. Quali delle due storie è vera? E quindi ognuno dà le sue interpretazioni. Ma secondo me questa è vera perché io questo tizio non l'ho mai sentito. Ah, questa è falsa perché è talmente...
C'è un gioco della TV inglese, così.
Ah, sì?
Dove ci sono tre... Di solito sono...
Ah, sì, è vero.
Gente dello spettacolo, comici, eccetera, eccetera, che devono scoprire... chi degli altri tre dice una bugia, la verità, e loro devono raccontare la storia in modo tale da far indurre all'errore.
Ok. Dopo aver chiesto questo parere autorevole, ci sono attori, ci sono scrittori, ci sono amici, proprio persone che mi sconosciute o persone che hanno a loro volta un podcast, eccetera, eccetera, lui racconta e svela questa cosa. Ovviamente ti chiede un piccolo tributo, cioè... Se vuoi ascoltare questo podcast, ascoltalo senza andare a cercare
certo.
Anche perché
stai guidando di solito.
Quando svela l'originale, ti dà altre informazioni. Per cui, ad esempio, sul primo episodio dice che il nome del personaggio spesso su internet si trova con altri nomi. perché a seconda di come viene scritto, e quindi anche lì è difficile andare a cercare direttamente. Quindi ti chiede questo piccolo sforzo di non andare a cercare le fonti, cercare di capire al volo se questo...
Allora, quindi la risposta te la dà nell'episodio stesso?
No,
sì,
nell'episodio stesso. No, te la dà nell'episodio. Questa è la terza fase. La terza fase...
Tra l'altro, seguendolo sui social, mi ha fatto morire, perché quando è uscito il primo episodio c'è stato uno slittamento, ho dovuto farlo uscire in un altro, sì, qualche giorno dopo, per problemi di copyright.
Perché i brani non erano coperti dalla licenza giusta. E ha fatto anche un contest.
Servirebbe un consulente, sì. Se ci fa uno squillo gli diamo due dritte.
Ha fatto anche un contest per decidere tra la sua bolla social la copertina, quindi ha mostrato 6 copertine. Quella che ha preso più like e più motivazioni l'ha scelta come ufficiale del suo podcast.
Figo. Io ho pure incrociato un podcast.
Sì?
Podcast Leggetevi Forte di Martin Mister.
No. Aspetta, fermo. Podcast o...
audiolibro.
Narrativo.
No. È un podcast ed è la trasmissione, è il podcast che Martin Mister fa.
Ah,
questo è Martin Mister.
Questo
che
è figo.
Lost.
Quindi meta narrativo.
Esatto. Molto la voce carino. È troppo giovane, secondo me. Perché io vorrei ricordare che Martin Mister già negli anni 80 avevo 50 anni. E il problema di Martin Mister è che era in tempo reale. Cioè ogni anno faceva un anno in più.
Sì.
No? Quindi invecchiava con.
Quindi oggi avrebbe 90 anni circa.
Sì, sì. Però dico, anche se la fai.
Ambientato, diciamo, agli esordi.
Quella roba mi è un po' di.
Sai qual è la grande verità, purtroppo? Perché una roba del genere, se non fosse scomparso, ci sarebbe voluto Castelli.
Io adesso non ho visto. Ho ascoltato e fondamentalmente. È la trasmissione di Martin Mister, perché lui parte che sembra una puntata di
Quark.
No, ma che di Quark, di Giacobbo, esatto. E poi lui parte e nella seconda parte della puntata fa debunking.
Ah, figo.
Tutta sonoramente ambientata. Okay. Ed è una piccola clip di trasmissione radio, fondamentalmente. Mm-hmm. E l'ho scoperta perché è tra i podcast più ascoltati nel 2024 in Italia. È nella classifica dei 50, è intorno al 30esimo, 24esimo, quindi è anche in buona posizione. Cioè, quando finiscono le versioni di Barbero, c'è lui.
True Crime.
E poi c'è
Bello.
Molto basilare, non è una roba di quelle che dice non vedo l'ora che esce un nuovo episodio, però se piace quel tipo di narrativa ci sta.
Comunque c'è il è una roba nostalgica anche perché il tuo...
Sì, però non ha la voce che aveva nella mia testa Martin Mister, quindi giusto. Purtroppo quello
è un malus, un grande malus.
Purtroppo
vabbè, ma lui è già stato penalizzato da robe tipo la versione animata pop anime eccetera.
E quindi sì, comunque dovremmo mettere, secondo me, ogni tanto
un podcast. Sono perfettamente d'accordo.
Ne stanno uscendo veramente di
buoni propositi per il 2025.
E a proposito di Angolo Podcast. E poi che facciamo?
Aspetta. No, e poi facciamo prima. Io ho visto questa serie che si chiama Before.
Ah, ok.
Allora, che è quella che vi dicevo prima di con Billy Crystal.
Billy Crystal.
Che
Billy Crystal.
Già mi viene.
Allora,
sono due cose. Harry
ti presento 6. Infatti, ci sono due cose strane.
Non c'è Sally?
Non c'è Sally. Il primo?
Allora, il primo che fa una serie. Che fino adesso.
Non ne aveva fatte prima. Però.
Serie. No, sicuramente non da protagonista. Okay. Sicuramente da cameo. Sì, mi ricordo aveva fatto un cameo anche in Friends e cose del genere. Ma da protagonista è la prima volta. Ma l'altra cosa, la cosa più straniante di tutte, è che ha un ruolo serio.
Ah.
Non è una comedy.
Quindi non va visto doppiato.
È come quella di Apple TV Plus con Steve Carell.
Morning.
No, morning show. Quello con lo psichiatra. Diciamo che insomma ci siamo perché...
Non allora, pure il morning show.
Non è Shrinky?
No,
quello è quello con Harrison Ford.
Vabbè, adesso non ci viene in mente.
Va bene, ne troveremo. Questo qui, il tratto comune con quello lì è che anche qua... Lui, Crystal come Carrella, interpreta uno psicologo. Nello specifico è uno psicologo infantile. Si occupa di bambini con problematiche varie. Ed è un thriller psicologico, è una roba per Apple TV Plus. E questo quindi già ci dice che tendenzialmente
è una roba
l'asticella,
fatta bene.
Esatto. La particolarità che ho trovato è il fatto che loro appunto lo definiscono thriller psicologico, ma io lo vedo quasi più come un quasi horror. Anche perché
con Billy Crystal.
Fin da subito fin da subito ci si infila dentro una linea paranormale, diciamo.
Che paranormale.
Vediamo. Allora, la storia è questa. C'è lui che si chiama Elijah, che è questo psicologo infantile, che ha appena perso, cioè appena, da poco è morta la moglie, suicida, perché aveva un cancro terminale. Allegria!
Billy Crystal.
Ricordiamolo.
E gli arriva, si ritrova ogni tanto per casa questo bimbo strano, che fa delle cose strane, no? E scopre essere figlio affidatario,
di chi
non
figlio
adottivo.
Figlio affidatario. Di chi sei figlio?
Della vicina.
Okay.
Lo chiamano, lui evidentemente era in un periodo un po' di sospensione dal lavoro, visto il trauma, eccetera, lo chiamano per dire, guarda, ci sarebbe un bambino molto problematico, per cui probabilmente tu sei la persona giusta per darci una mano, che è anche una scusa per dire riprendi un po' a lavorare, magari okay. Lui arriva.
Ma è già un'angoscia sta roba. E
il bimbo è esattamente quello che gli si era piantato in casa.
Ah, ok.
Da lì si capisce fin da subito che ci sono dei legami strani. Sembra che sto bambino sappia qualcosa di lui, qualcosa di sua moglie, ma soprattutto che abbia delle cose strane. Cioè a un certo punto, in uno dei primi episodi, ha una crisi e si mette a parlare in danese antico.
E come fa a capire che è danese antico?
E lo registra, va da un amico esperto.
Danese antico, no, molto vecchio.
Un collega linguista che non riesce a riconoscere e gli dice guarda, dammi del tempo, ti trovo un qualcosa per... E gli manda un'app di riconoscimento in cui fa sentire il file e questa cerca di individuare qual è la lingua possibile.
Ah, Google, tipo.
Una specie. Una roba, diciamo un po'
un'app
più professionale.
Mappa speciale.
Allora, Billy Crystal è Billy Crystal.
Questo,
nel senso che...
È quello che mi preoccupa di tutto questo racconto.
È strano perché... Un pochino va detto, un pochino è straniante, un pochino titti, soprattutto se tu sei abituato, i ragazzi giovani non lo conoscono, ok, ma se tu sei uno spettatore della nostra età,
okay,
e quindi Billy Crystal sei abituato a vederlo, Scappo dalla città, La vita, l'amore, le vacche, Harry ti presento Sally, comunque Austin tutta Martin, la sua linea comica, e lui è così. Cioè,
non mi ha mai dato l'impressione che fosse così camaleontico da poter cambiare.
Ma infatti non lo è, non cambia. Okay. È così
okay.
Al servizio di un ruolo serio.
Ma funziona sta cosa. Mi si accappona la pelle per lui, non per la storia.
Funziona nella misura in cui gli hanno cucito addosso un personaggio che ci sta. Perché Crystal nei suoi ruoli anche comici
è cristallizzato
era questo personaggio, è sempre stato un personaggio fondamentalmente cinico, spocchioso, un po' con la puzza sotto il naso, che sicuramente si sente migliore degli altri, eccetera, e il suo personaggio lì è questo, quindi diciamo vabbè, sicuro si è dato una regolata sulle faccette. Non è così.
Non fa le faccette.
No, le fa più normali, come okay. dire. Più...
Non le fa quindi, nere.
Non le fa
Matteo.
Quindi, devo dire, ci sta abbastanza. All'80%, va bene?
Okay.
Che è già buono.
In più... Basta che non guardi lo schermo al 20% della
No, in più...
Ti chiudi gli occhi.
La storia è molto incalzante.
Ah, ok, quindi ti distrai.
Quindi ti distrai abbastanza. Però sì, un po' questa cosa è straniante. Come vi dicevo, parlo di horror non tanto solo per la tematica, l'idea che forse c'è qualche questione paranormale dietro, ma è proprio la tecnica con cui viene raccontato e anche come viene mostrato, la regia. Okay. C'è una regia molto sincopata in molti passaggi, perché ci sono questi momenti allucinatori, visioni, sogni. Quindi ci sono queste cose, queste sovrapposizioni, questi effetti strani, queste allucinazioni, non capisci mai chi, ci sono momenti in cui non riesci più a capire chi è che sta avendo l'allucinazione, il bambino, lui, chi sta vedendo, chi sta ascoltando, in più un continuo colpi di scena, sorprese, eccetera. Quindi alla fine in realtà è un po' un ottovolante, quindi la serie te la bevi.
Okay. Quanti episodi sono?
Sono 10 episodi. Okay. Al momento io sono arrivato al nono. Devo vedere l'ultimo. Lo so. È che
possiamo parlare.
Deve a giorni esce. Ma nonostante ci sono delle cose, un po' di ritmo che non è sempre in quadro. Appunto, c'è Crystal che non riesci proprio a inquadrarlo, come dicevo prima.
Vabbè,
proprio
del tutto, eccetera. Voto.
Allora. Adesso, senza l'ultima puntata, gli darei almeno un 3,5 di scala.
Vabbè, tecnica. Abbiamo scartato uno da 5,5 qua.
cioè, però ragazzi, voto before, anche questo, l'ultima puntata. Perché questa è la classica serie dove l'ultima puntata è, come si chiama il cuoco...
può cambiare o
ribaltare. Può ribaltare il risultato. Nel senso che... Allora, fino
potrebbe andare da 10.
Perché il percorso qual è? Quello di suggerire la linea paranormale, ma anche dirti: ma no,
ma anche no.
Perché in realtà lui tira fuori sempre le spiegazioni psicologiche. Però sono sempre più deboli queste spiegazioni. E le cose paranormali sono un po' troppo per poter essere spiegate in maniera.
Quindi ci vuole la risoluzione.
Quindi bisogna capire che.
È una bomba.
Esatto.
Una bomba,
una merda. Quindi direi al limite, se la teniamo per il fuori onda, sì. Se è una bomba o una merda. Cioè, più o meno. Secondo me l'ultimo episodio.
Oppure aspettiamo. Non c'è mezzo, se è buona, la mettiamo in.
Si potrebbe
in scaletta, se no.
Dai, facciamo così.
Può essere un'idea.
Io pure ho visto una roba, però a questo punto mi vergogno.
Perché, scusa?
Precedentemente su Sono Cose Serie.
Io sono il Natale. Ho bisogno di qualcuno che mostri cosa significa essere seriali. Io voglio scoprire se voi siete i candidati ideali per diventare i miei fantasmi messaggeri.
Si immagini, ti vedi 52 episodi, 5 giorni a settimana, salti solo i weekend e qualche festa. Praticamente fanno 3 mesi. Poi, sul più bello, cliffhangerone della Madonna. Ma non è che è finita la stagione o la serie. Mi interrompi le case dello Zodiaco che siamo appena arrivati al Leone. Cioè, non è che hanno interrotto, è che non avevano ancora doppiato le puntate dopo. E allora che fanno? La serie riparte. Dici, la rifanno fino a lì, poi si va avanti, no? Me la riguardo, tutti e 52 episodi, altri 3 mesi, arriviamo all'episodio fatidico, il cliffhangerone, niente. Neanche stavolta ci sono gli episodi successivi. Per quegli ultimi dannati 20 episodi che mancavano, dovuto aspettare ancora, eppure che andasse su un altro canale qualche mese dopo. Ecco, quella secondo me è stata la quintessenza dell'attesa seriale.
E questo è buono? È lo spirito della serialità?
Dalle questo spirito, Natà. Scusi il gesto apotropaico. Comunque no, cioè, diciamo che questa è la versione perversa, l'incidente. Però ha presente la fregola, l'emozione, certo anche la frustrazione, perché poi la frustrazione è un pezzo dell'esperienza della serialità. Non sono così tutti gli appuntamenti, che c'hai quella cosa bipolare, sei in fregola da un lato, dall'altro sei frustrato, tutto fino a che non succede, non arriva l'appuntamento.
E poi c'è l'evoluzione, no? Prendi un personaggio, lo vedi che matura, evolve, magari in negativo. Lo vedi in una lenta discesa nell'abisso. Forse è proprio quella una delle cose che ha cambiato le carte in tavola. Non solo una qualità più alta, sia messa in scena che di scrittura. Cioè, non è solo che le serie piano piano hanno cominciato a guardare al cinema, ma a un certo punto si sono messe a raccontare altre storie e a sfruttare l'accumulo e la familiarità per costruire. Gente onesta che scivola nell'oscurità e nella criminalità, prima per le circostanze, poi per rivalsa, oppure raccontare il lato più umano e fragile di un criminale, senza per questo fare un'apologia del crimine.
Evoluzione. A furia di evolvere la scrittura, vedi che adesso salta dall'altro lato. Vedrai, manca poco al momento in cui, altro che seguire i gusti del pubblico, gli fai cucire addosso la serie personalizzata. Tu fai così: ti compri le skin degli attori che preferisci, gli dici il genere e due linee di quello che vorresti vedere, e l'AI, tac, ti confeziona la serie che hai richiesto, tipo una bella buddy cop horror con Denzel Washington e Mr. T. Yeah.
Sarà deformazione professionale, ma mi interessa sta cosa della familiarità. Che c'entra la famiglia?
I personaggi e gli ambienti diventano una famiglia e tu diventi parte di quella famiglia, no? È vero, c'è stato un periodo in cui se non erano sitcom vuol dire che erano delle indagini. Qualsiasi genere, metti il fantascientifico, i supereroi, ma alla fine era sempre l'indagine su di un mistero da una puntata all'altro. Però il più delle volte non te ne fregava più di tanto. Sfido chiunque di noi a ricordarsi uno dei misteri in particolari. Però il tizio virtuale con la tuta che sbrilluccica, o quello che diventa una pantera, o quello che lo fregano di continuo perché ha paura di volare, o quello che diventa verde dalla rabbia, beh, quelli te li ricordi anche dopo 40 anni, perché ci hai passato insieme un sacco di tempo, ti sei affezionato. Quanta roba abbiamo continuato a vedere anche se era loffissima, solo perché ormai non potevi più farne a meno di quei personaggi.
È un serpente che si morde la coda, no? Più stai con quei personaggi e più ti affezioni. Più ti affezioni, più vuoi stare con quei personaggi. E così partecipi. Se si ripetono, li vuoi rivedere. Come i tormentoni, come i bambini. Non hai idea di quante volte mia figlia mi ha fatto rivedere Robin Hood solo sta settimana. Se cambiano, fanno cose, soprattutto fanno cazzate, ti preoccupi, vai in ansia, ti emozioni, ti spaventi e sudi dagli occhi. Oh, quanto si suda dagli occhi con queste benedette serie. Sempre di più.
Poi familiarità oggi vuol dire tutto, no? Significa appartenenza alla fine. Appartenenza che in quest'era dell'IP travalica. La rete, mi perdoni la metafora, diventa pesca a strascico, ma di una specifica tribù che mangia solo un'esca particolare. Vedo un po' scettico. La metafora ittica non le piace? Oh, ma questo ci ha mai sentito? Perché di questa cosa ne parliamo praticamente allo sfinimento noi. La tribalizzazione, no? Trasformare quella sostanza lì, quella che sta alla base della serie, la familiarità, in uno strumento che aggrega oltre, una specie di tifoseria. Io mi prendo tutte le tribù che posso, acchiappando quella dei supereroi, quella delle saghe spaziali, quella dell'animazione per famiglia, ad esempio. E alimento il concetto attorno al quale ho costruito la tribù, così poi posso buttare fuori qualsiasi cosa. E la tribù insorgerà a proteggerla e ad armarsi e a continuare a guardarla come un gagliardetto, come una tifoseria, appunto.
Devo dare atto a Giuseppone che mi ha consigliato di venire prima da voi. Mi sembrate proprio presi. Magari potreste essere proprio voi soggetti che fanno al caso per i miei fantasmi.
Scusi, signor Natale, ma lei continua a battermi, su sto tasto. Ci vuole spiegare questa faccenda dei fantasmi?
Cioè, non vorrei contraddirla, ma forse ha sbagliato festa. Qui renne, panzoni in rosso, regali, se vuole fantasmi, streghe e affini, c'è Halloween. Poi lo so che uno si confonde, che streghe e Befana ci hanno la scopa tutte e due, che nei supermercati appena spariscono le zucche appaiono i panettoni, però insomma, non è la stessa cosa.
Poi io, sinceramente, in giro col lenzuolo addosso preferirei non andare.
Ragazzi miei, tutte queste serie mi cadete sulle basi. Natale, fantasmi. Io sto cercando qualcuno che possa assumersi il ruolo di fantasma delle serie passate, fantasma delle serie presenti e fantasma delle serie future. E forse potrei averli trovati.
Ma parla in senso metaforico, no?
Tutti in festa, anche gli zombie di The Walking Dead. fanno siesta. Walter White cucina dolci prelibati e Sheldon Cooper racconta aneddoti strampalati. Oh oh, oh. Il Natale è in serie con Sono Cose Serie che fa batter le vene. Binge watching sotto l'albero, che allegria. Ogni storia insieme è pura magia. Gli amici di Friends addobbano il salotto mentre Undici fa volare l'orsacchiotto. I soprano brindano con spumante e Don Draper disegna un biglietto elegante. Oh, oh, il Natale è in serie con Sono Cose Serie che fa batter le vene. Binge watching sotto l'albero, che allegria. Magia. Da Breaking Bad a Game of Thrones, ogni serie ha le sue canzoni. I Nerd Monkeys cantano in allegria, anche a Natale una nuova melodia. Così Finzo candeno sotto il vischio e Dexter prepara un dolce pasticcio. La casa de Papel ruba panettoni e i ragazzi di Stranger Things scattano doni. Oh oh, il Natale è in serie con Sono Cose Serie che fa batter le vene. Binge watching sotto l'albero, che allegria. Ogni episodio è pura magia. Quindi accendi le luci e il televisore, con Sono Cose Serie nel cuore. Ogni anno una nuova puntata per un Natale in serie. Che serata!